La nascita della Via Appia antica risale al 312 a.C., quando il censore Appio Claudio Ceco iniziò la sua costruzione. In origine collegava Roma con Capua, poi fu prolungata fino a Benevento, a Taranto e infine a Brindisi. Dell'Appia antica ci parla Rita Paris, direttrice del Parco archeologico.
Il suo tracciato, ben leggibile, ha origine dalla Porta Capena, quindi ai piedi del Palatino. E lungo tutto il tratto romano, ma anche oltre, sono ancora visibili sui lati e all'interno della campagna i monumenti funerari, i grandi complessi residenziali e le aziende agricole. Da sempre è stato infatti un territorio fertile.
Fin dall'epoca romana fu riconosciuto il primato della strada che si distingueva, rispetto a tutte le altre, al punto da essere denominata Regina Viarum, la regina delle strade.
Sì, la Via Appia è importante perché è stata la prima strada pubblica romana che ha attraversato il sud della penisola, da Roma fino a Brindisi. Strada che è servita innanzitutto per spostare rapidamente gli eserciti e quindi costruita come una grande opera di ingegneria. Poi la strada è stata utilizzata per mantenere vive tutte quelle comunicazioni postali, di viaggi, servizi pubblici, amministrativi, della Roma repubblicana e poi della fase imperiale.
Per realizzare la strada fu utilizzata la pietra locale, scelta appositamente per la sua durezza, che la rendeva adatta al lastricato stradale.
La strada è stata costruita sul sedime della colata lavica di Capo di Bove che risale a 360.000 anni fa. Fa impressione a dirlo, ma è così, prima di tutto, prima della storia. Quindi dai Colli Albani, dal vulcano laziale, questa lingua di lava si è spinta fino al mausoleo di Cecilia Metella, dove poi, nel corso degli scavi recenti, abbiamo riscoperto la testata terminale. Questa colata lavica è servita poi come una cava a cielo aperto per cavare le pietre che hanno creato la lastricatura della strada per fasi successive. E che fino al IV-V secolo d.C., sicuramente fino alla guerra gotica, erano perfettamente conservate e perfettamente giustapposte.
L'Appia antica ha cambiato molti volti nel corso della storia.
Vi sono state molte fasi dall'epoca romana fino ai giorni nostri. Dopo l'epoca romana vi è stata la fase dell'abbandono, la fase dell'incastellamento, che si vede per esempio nel Castrum Gaetane, un castello costruito a ridosso del mausoleo di Cecilia Metella, ma anche al ninfeo con la torre della Villa dei Quintili. E questi sono soltanto gli esempi massimi. Le famiglie nobiliari romane prendevano parte della Via Appia, parte della terra, che era molto fertile, la gestivano e a volte costruivano delle fortificazioni e imponevano un pedaggio, motivo per cui poi l'Appia viene abbandonata e anche invasa dalle macerie. L'Appia rientra nel grande patrimonium Appie gestito dalla Chiesa, che appunto dava in enfiteusi o in affitto alle famiglie romane appezzamenti anche molto vasti di questo territorio.
Dopo secoli di abbandono, a partire dalla metà dell'Ottocento, grazie all'apporto decisivo di Luigi Canina, si cominciano a definire modalità concrete di tutela e di valorizzazione dell'Appia antica.
Un episodio che voglio ricordare prima delle più recenti leggi a salvaguardia di questo ambito è l'importante decisione che il governo pontificio assunse con l'architetto Luigi Canina, che era appunto a capo della commissione pontificia. Siamo nella metà dell'Ottocento, ossia procedere al ristabilimento della Via Appia. Viene così compiuta un'opera straordinaria, perché l'Appia, che era invasa dalle macerie, percorsa dal bestiame, utilizzata per trasportare i carri con le pietre, viene liberata e quindi viene restituito il tracciato della strada, con parte del basolato riscoperto, vengono rialzate le crepidini, ossia i margini dei marciapiedi, che erano state abbassate. Luigi Canina compie quest'opera straordinaria perché realizza il museo all'aperto della Via Appia, che è quello a cui noi oggi ci riferiamo anche per gli interventi di restauro e per la presentazione al pubblico. Cosa vede il pubblico quando passeggia sulla Via Appia? Tante situazioni diverse, tante tanti monumenti strani, singolari, come per esempio quelli restaurati da Luigi Canina. Cosa fa Canina dopo la straordinaria esperienza già testata dal Canova e dal Valadier? Decide di lasciare sul posto i frammenti, le statue, le epigrafi, gli elementi architettonici, le iscrizioni. Questo viene dichiarato apertamente. Piuttosto che confondere nei depositi dei musei i frammenti, è bene lasciarli sul posto. Quindi si tratta qui della prima idea di un museo all'aperto, dove le opere rimangono nel loro contesto. Per non lasciare a terra questi frammenti, il Canina costruisce delle quinte architettoniche che sono come dei fogli e immagina e progetta come doveva essere il monumento originario, ossia in laterizio o in tufo o in peperino, e quindi di fronte al nucleo piuttosto anonimo del sepolcro ricostruisce il paramento sul quale rimonta i frammenti architettonici, i rivestimenti e le iscrizioni. Così si crea un vero e proprio allestimento museale con gli oggetti che prima giacevano a terra. È un progetto unico, straordinario, e nel nostro approccio di restauro oggi abbiamo tenuto conto sia del monumento originario romano che dello straordinario intervento ottocentesco di Luigi Canina, e auspichiamo che questo sia così letto e compreso, almeno dal tratto più importante dell'Appia, quello monumentale, dopo Cecilia Metella, dove ancora si possono apprezzare e ammirare questi monumenti e questo piano di assetto e questo progetto di museo all'aperto realizzato da Luigi Canina.
Ma perché è così importante, ieri come oggi, tutelare l'Appia antica?
Perché l'Appia ha un patrimonio che non è solo quello che si vede camminando, il monumento che si osserva o la villa. È un patrimonio anche di attenzioni, un patrimonio di formazione. Sull'Appia si sono esercitati pensionnè, i più grandi vedutisti, i fotografi. Vi sono stati due grand tour, il grand tour della fine del Settecento, che ci ha lasciato le straordinarie acquitinte di Labruzzi, ad esempio, e poi il grand tour della fotografia, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Poi l'Appia per alcuni decenni è stata ben tenuta, e di questo i documenti d'archivio ci parlano e ci ricordano che la percorrevano 60 carrozze al giorno, un numero enorme, e che venivano da tutta Europa a vederla, a disegnarla con i personaggi e le carrozze. Tutto questo è bellissimo perché l'Appia era diventata meta di turismo.